L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori. Questa sera sarà un revival perché in puntata ho Anna Pisetta che, fra l'altro, abbiamo fatto la scuola d'arte assieme, perciò ci sono dei trascorsi ormai lontani, però ci siamo pestati sui piedi per un po' di anni.
Per un po' di anni, sì, esatto. Comunque, dai, dopo ci siamo ritrovati più avanti negli anni, lavorando con qualche mostra e non ci siamo più pestati sui piedi.
No, direi che se l'altra puntata abbiamo parlato con una docente dell'Istituto d'Arte, con la Gloria Zeni, questa sera con Anna sicuramente cercherò di spolverare anche un po', diciamo, quello che noi bene o male negli anni, fine anni 60, 70, abbiamo cercato di valorizzare, di dare valore all'Istituto d'Arte, perché era solo per diversi anni è stato solo triennale, perciò si aveva un diploma, cioè noi erano gli anni anche della contestazione. Comunque uno degli obiettivi di noi che frequentavamo l'Istituto d'Arte era quello che diventasse un istituto nel vero senso della parola, e perciò diciamo, tu credo potrai anche dire un po' diciamo come la pensi. Tu hai vissuto un po' la nascita di questo istituto e poi anche la crescita, perché Anna, diciamo, a parte l'artista, è stata per diversi anni, adesso è andata in pensione, è stata un tecnico di laboratorio, che poi ci spiegherai un po' questo ruolo, perché ai nostri tempi non esisteva.
No, ai nostri tempi non esisteva, anzi, è sempre esistito, però il tecnico per l'Istituto d'Arte, i nostri anni ce n'era uno solo e fungeva da magazziniere. Con l'avvento della provincia, ai tecnici, io ero a Rovereto allora che lavoravo al Depero, che non era ancora accorpato al nostro istituto. Con l'avvento della provincia ci hanno fatto fare concorso con esami orali e pratici per passare come assistenti. Allora, io ero già rientrata all'Arte di Trento, ma ancora veniva usato in segreteria come magazziniere, e la molla è stata che ho fatto un po' di lotta con qualche remember degli anni passati e ho voluto entrare nel laboratorio, perché ho detto, se io devo fare il resto, io come tu, Claudio, siamo usciti dalla decorazione pittorica, e lì, per quelle strane normative che c'erano, avrei dovuto entrare nel laboratorio arte dei metalli, oreficeria e smalti a fuoco. Per me quel laboratorio era tabù, perché sì, ammiravo i lavori, ma non conoscevo né le tecniche, per cui per me è stato un ritornare a scuola. La cosa mi ha incuriosito, sono andata in laboratorio come assistente, mi sono fatta anche un po' di mazzo, diciamocelo, però ho imparato bene e mi è piaciuto moltissimo. Difatti poi credo, anche lottando con qualche docente che non faccio nomi, sono riuscita a portare lo smalto a fuoco a livello di pittura. Ecco, mi piaceva di più lo smalto a fuoco rispetto che l'oreficeria, pur lavorando anche come oreficeria, per cui dopo sono andata in pensione che ero ancora lì, ecco, nel laboratorio.
Sì, io direi che la cosa importante di quello che è successo all'Istituto d'Arte, se prima c'erano delle divisioni nette fra diciamo pittorica, legno e metalli, e sì, con diciamo una didattica piuttosto vecchia, diciamo tu sei entrata in realtà dove l'Istituto d'Arte ha cominciato veramente a fare diverse cose e diciamo arricchire un po' la didattica e arricchire sì. Diciamo anche la scelta diciamo che gli alunni potevano fare.
Infatti un paio di anni dopo che io sono arrivata all'arte a Trento siamo passati, c'erano i corsi sperimentali cosiddetti, quindi i primi 2-3 anni di scuola i ragazzi giravano tutti i laboratori, per cui l'infarinatura ce l'avevano per tutti i laboratori e avevano anche la possibilità di vedere cosa a loro confacesse di più, insomma, e quindi poi scegliere l'indirizzo migliore. Poi con l'avvento del liceo le cose sono cambiate ancora. Vabbè, quello... e a mio avviso l'Istituto d'Arte si è snaturato.
Ma io so che ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, per me è veramente un peccato perché io mi piace sentire anche la radio, leggere sui giornali, si lamentano tanto diciamo a livello politico della mancanza della praticità degli alunni, mancanza di praticità nel mondo del lavoro e direi che è brutto dirlo, ma nell'ambito scolastico diciamo questa cosa è stata proprio voluta, quello di cancellare un po' l'aspetto
la manualità
e sono diventati tutti licei, però direi che so che con la Zene si parlava che e anch'io ho detto che per esempio in campo di restauro se non c'è manualità diciamo non si riesce a fare niente, se nessuno farà queste cose dovranno andare a cercarseli fuori dall'Italia,
altrove. Non, cioè, sicuramente non è più il nostro istituto d'arte, non è più dove le ore di laboratorio erano belle corpose, erano tante, perché se tu pensi che nel laboratorio arte dei metalli, oreficeria e smalti a fuoco, gli anni che furono facevi 4 ore di oreficeria e 4 ore di smalti a fuoco in settimana, adesso con 2 ore hanno risolto una situazione.
Sì, vabbè,
perciò diciamo, torniamo sul discorso che la manualità non c'è più.
È stata cancellata,
devi correre, più delle volte devi aiutare i ragazzi a finire quello che stanno facendo, perché le ore sono quelle che sono, diciamocelo.
Perciò adesso io direi che lasciamo un po' perdere diciamo il mondo del lavoro, perché per te è stato un lavoro sì. Sicuramente piacevole, perché lavorare dal punto di vista pratico sicuramente penso che sia stato piacevole e arricchente. Io te lo dico perché io ho insegnato alle medie, però anch'io insegnando ai miei alunni mi sporcavo anch'io le mani, era solo un aspetto teorico, cioè mettere le mani nel fare certe tecniche erba varia è sicuramente per una persona espressiva, creativa
sicuramente
è una cosa
piacevole.
Ma direi invece perciò tu diciamo come me hai fatto la maturità d'arte e dopo diciamo
il mio percorso è stato strano, Claudio, perché io sono uscita dalla maturità e ho incominciato a insegnare nelle medie. Poi è arrivato, cosa vuoi?
Avevi fatto i corsi abilitanti anche tu?
L'ho persi.
Ah sì, non
lì
l'hai
è
fatto?
Stata la mia fregatura. No, nel senso che purtroppo durante i corsi abilitanti io ero l'ultimo periodo di gravidanza del mio primo bimbetto, che oggi ha 48 anni. Ecco, e quindi li ho persi, quindi ho fatto supplenze, poi ho smesso e poi ho ripreso a lavorare. Erano cambiate le normative, erano cambiate un sacco di cose e sono entrata a fare l'assistente di laboratorio.
Sì, vabbè, comunque io direi che Diciamo, se è rientrata comunque, come dico, mi ripeto, facendo comunque
quello che mi piaceva, che sicuramente piaceva fare. Sicuramente
perché
sicuramente.
Diciamo, invece che andare a mettersi su, che ne so, un negozio, no, o quello che è, andare comunque a fare tecnico di laboratorio, sicuramente è come insegnare, comunque, perché
sei a contatto con i ragazzi, anzi qualche volta si rivolgono più al tecnico che al docente, perché hanno paura di far vedere che non sanno, che non hanno capito. Cioè, a me è piaciuto, è stata la mia vita, insomma.
Vabbè, lasciamo un po' perdere. Invece dal punto di vista artistico, diciamo, ho visto che comunque anche tu ti sei mossa dopo un po' a periodi.
Sì, a periodi, ma la problema, qui cominciamo un discorso un po'. Il fatto è che come donna con una famiglia, purtroppo ci sono i periodi dove è quasi, non ti dico impossibile, ma quasi seguire lavoro, famiglia e anche la passione nel dipingere, nel lavorare, nel seguire l'arte. E quindi qualche momento ho dovuto fermarmi dal punto di vista, diciamo, di mostre, concorsi e sempre lavoricchiando, comunque le mani correvano, perché per tanti anni io lavoravo di notte, finché ce l'ho fatta, perché dopo, diventando un po' vecchiotta, la notte non riuscivo più a stare sveglia. Ecco, comunque io da quando ho finita la scuola ho cominciato a dipingere, a fare concorsi, a fare mostre, sempre a intervalli mi fermavo perché c'erano problematiche coi figli e famiglia, ma insomma qualcosina ce l'ho fatta.
Sì, io andato a vedere un po' immagini ormai nel mondo dell'internet, ma comunque avevo visto anche delle opere dal vero, perché
Abbiamo avuto occasione di fare qualcosa a
Pergine,
Pergine,
a
no?
Pergine, quando sì, avevamo aperto Eventart a Pergine. Però io una cosa che ho notato che diciamo, dal punto di vista pittorico, hai seguito un certo tipo di linea, cioè lavorando sulla figurazione, però su una figurazione legata molto alle avanguardie del Novecento,
Fatti.
più che a una figurazione, a una bella figurazione, a una figurazione, diciamo, leccata, diciamo, di pittura. E invece ho visto che il fare il lavoro come tecnico di laboratorio
Sono andata un po' sull'astratto.
Sull'astratto, ho visto
Infatti, infatti.
queste due divisioni. A me piacciono tutte e due, però una cosa, ho visto che probabilmente il lavorare in un certo tipo di mondo, diciamo, che non era pittorico, che diciamo, che hai frequentato come alunno, ma come lavoro, ti ha portato sicuramente a sperimentare lo smalto, perché anch'io direi che so cos'è, ma non l'ho mai fatto.
Ecco, ti dirò che il mio sogno, che è rimasto a livello di sogno, perché purtroppo i costi al momento sono elevatissimi, anche perché ci vuole il locale apposta, cioè abbiamo delle normative un po' troppo restringenti. Comunque mi sarebbe piaciuto comprare il forno, anche se non enorme come quello che usavamo a scuola, e andare un po' avanti anche con le tecniche di smalto. Ti ripeto, è rimasto un sogno, perché purtroppo la praticità non c'è, insomma, il fatto è che oggi come oggi mettersi a prendere un locale, affittarlo, gli smalti, sai benissimo, costano una botta di soldi e sempre di più, i forni, le normative sulla sicurezza, insomma il gioco non vale la candela, ecco.
Sì, direi che è una tecnica che implica delle regole e un investimento, direi
è importante
sì, perché sennò sì. Non si riesce a fare niente,
no.
E diventa complicato perché qua da noi diciamo trovare dei locali a cifre
è impossibile.
Perché ce l'hai.
Io ho una taverna a casa, ma perché poi il forno, è vero che si risparmierebbe di riscaldamento, perché con un forno che va a 1000 gradi, insomma, però non, è impossibile fare un lavoro così a casa.
Ecco, e poi invece tornando un po' all'aspetto pittorico, come dicevo, io ho notato che direi che quasi un po' il riferimento era un po' il cubismo.
Allora, io ho cominciato innamorata di De Pero inizialmente e poi sono andata verso il cubismo, inserendo giochi di luci e ombre, perché per me luce e ombra è una cosa che mi affascina proprio tanto, ecco, quindi lavoro anche quando, in questi periodi per esempio, schizzo molto e lavoro molto col carbone bianco e nero. Mi sto preparando degli schizzi per poi riportarli, ecco. Però mi piace molto lavorare con dei forti giochi di luce e ombre. E questo forse, dico forse, è un remember del mio innamoramento per Caravaggio, per quella pittura lì, con queste forti colpi di luce immersi nell'ombra. L'ho riportata poi appunto sulle avanguardie, mi piaceva molto De Pero, però c'era un qualcosa che non mi... Perché guarda, ogni tanto, mi è capitato mica tanto tempo fa, mi ha contattata via mail un signore mandandomi una foto di un quadro che penso ero appena uscita da scuola, chiedendomi se era roba mia ho confermato, però sono rimasta un po' scioccata, nel senso che sì, c'erano luci e ombre, però colori molto cupi, quindi già ho detto un miglioramento sui colori l'ho avuto, e questo credo sia stato merito. Allora, io appena uscita da scuola ho avuto la fortuna di conoscere il Checco Andreazza, vecchio pittore, e lì lui mi ha molto insegnato le tecniche dell'impasto. Lavoravo solo ad olio, premesso, con gli anni, l'impasto degli oli, le sfumature, lì da lui ho imparato tantissimo. Lo stesso poi, cambiando tecnica e andando sugli acrilici, l'ho riportata sull'acrilico, insomma, costa un po' più di fatica, ma rispetto all'olio, che è più facile da stendere, da impastare, però insomma credo di esserci riuscita in questo intento.
Ho capito. Sì, io direi che diciamo, a parte che tu dici che chiaro, hai avuto il riferimento a De Pera, così, però di solito a inizio carriera uno non sa dove va a parare, cioè chiaro, va a sperimentare, va a trovare delle cose, che è una cosa normale, perché De Pero potrà anche essere piacevole, fra l'altro anch'io mi sembra che alla maturità avevo portato Boccioni e Futurino, perciò vedi che
siamo lì, insomma.
Siamo lì, però sono cose che servono come bagaglio, certo. Poi dopo il lavorare, sperimentare, perché per esempio una cosa che diciamo ho imparato dalla scuola d'arte non è tanto a fare l'artista, ma che è importante sperimentare, perché è fondamentale, perché certo. Sennò uno diciamo la propria strada, il capire che materiali va a usare, che tecniche va a usare, no. Se certo. Uno non lavora, non sperimenta, è difficile trovarla.
Io non so se ti ricordi, ma i nostri anni, per dire, usavamo le terrette, usavamo l'olio era
no, col professor Bertoldi.
Col Bertoldi, sì. Poi bei ricordi.
Sì, ecco, per esempio, professor Bertoldi, sì, bravo insegnante.
Bravo insegnante. Formato,
però l'unica cosa che ho imparato è far colori.
Ecco, bravo. Sì. Ma nulla più.
Facciamo una pausa e riprendiamo dopo.
Va bene.
Prendiamo la nostra chiacchierata con Anna, si parlava diciamo della figurazione che usi e so che comunque hai fatto anche diverse mostre e attività anche fuori dal Trentino.
Sì. ho cominciato, direi, quasi fuori dal Trentino. Ho fatto diversi concorsi, Marina di Ravenna, Roma, adesso dovrei guardarmi tutti i miei, perché ne ho fatti tanti. Devo dire anche con dei buoni risultati. Ho avuto buone recensioni, dopodiché sempre per le cause di famiglia ho smesso un po' di andare in giro, ho cominciato a lavorare, a fare mostre anche qui in Trentino, anche se qui in Trentino, io sono sincera, mi ha dato poca soddisfazione, nel senso che purtroppo i nostri trentini sono legati molto al paesaggio, sono legati a una pittura quasi fotografica, a meno che non siano diciamo trentini del settore, nel senso che chi frequenta e lavora nell'arte capisce e sa benissimo che, insomma, il paesaggio è una bellissima cosa, ma se devo riprodurre una chiesa gli faccio una foto e ho risolto i miei problemi.
La penso anch'io così, eh?
Ecco, devo dire, ecco, qui nel Trentino devo dire che mi ha dato molta soddisfazione, è stato a Roveretto, la vecchiaia, non mi venne il nome, quel che diceva prima che fa il necrologio alla Patrizia
Cossali,
ecco. Fra il resto mi ha cercata lui il mi fa fare una mostra in gran velocità, perché è stata fatta in gennaio e il mi ha contattata che era quasi Natale, quindi fortuna avevo pezzi comunque pronti. E lì ho avuto un buonissimo riscontro su Roveretto, insomma, devo dire. Poi sono stata in Val di Non, sono stata a Molveno, in Trentino, fuori non sono più andata, anche se ultimamente dirò sono stata contattata da Roma e da Bologna.
E per, cioè, sei stata contattata perché lavori in, diciamo, te la cavi nel mondo del web o sei...
Guarda, io non ho un sito mio sul web, pubblico qualcosa su Facebook, su Instagram, non sono una brava computerista perché mi viene il nervoso a lavorare.
Vai alla sufficienza meno meno, come dico
più
io.
O meno, ecco, è così. Ecco, per cui appunto probabilmente hanno visto dei lavori pubblicati su...
Comunque tu hai sempre cercato, credo che tu sempre, hai sempre lavorato, diciamo, da sola, non hai mai fatto parte di qualche gruppo, di qualche associazione.
Parlo degli anni, ma appena uscita da scuola facevo parte del gruppo La Fonte di Caldonazzo, sì, dove c'era. Lavorava Luigi Prati Marzari, per me era un mostro a livello di pittura, ecco. Però dopo morto lui si è disfatta l'associazione La Fonte.
Sì, è rimasto, adesso è rimasto il nome, perché
è rimasto il nome,
è rimasto il nome e collabora col comune di Caldonazzo per lo spazio comunale che c'è adesso da un po' di anni. Ma però dopo una cosa interessante è che comunque tu hai avuto anche all'interno della famiglia una persona che di arte se ne intendeva e diciamo penso che,
guarda,
una collaborazione e qualche dritta penso che te l'abbia data.
Sì,
giusto?
Allora, però guarda, credilo, mio marito commerciava arte, per cui c'era una collaborazione che qualche volta è positiva e qualche volta è negativa, perché da buon commerciante ogni tanto veniva e mi diceva: ma mi hanno chiesto nature morte tue che facevi una volta. Cucù, gli dicevo io, no? Ecco, e lì c'erano gli scontri fra proprio io che dipingevo e lui che commerciava, che guardava un po' più al vile denaro, insomma, ecco. Però è stata importante questa collaborazione, sì, tantissimo.
Sì, anche perché comunque, per conto mio, è stimolante comunque lo stesso, poi che ci possano essere state delle divergenze, però sotto sotto credo che una collaborazione,
sì, sicuramente,
mentale,
sicuramente c'era una collaborazione mentale, c'era l'input anche di andare in giro a vedere mostre, a vedere nuovi, sono sempre stimoli, insomma, ecco. Da quando lui non c'è più, più fatto in giro niente.
Sì,
perché mi crea.
Sì, ecco, una cosa.
Ansia.
Una cosa, per esempio, che per conto mio, così, una cosa che dovrai sicuramente mettere in programma, se posso darti consiglio, far domanda a Sala Meyer, fare una piccola retrospettiva.
Ci avevo pensato, sai Claudio, che mi ha bloccato un po' e che mi hanno detto che in Sala Meyer ci sono tempi lunghissimi.
No, io so che bisogna andare.
Andrò a vedere.
Bisogna cioè è legata alla biblioteca.
Alla biblioteca comunale.
E bisogna,
sì,
andare immediatamente, credo che sia rimasta ancora, i primi di gennaio.
Pure.
E basta.
Credo che mi porti fortuna il fatto di arrivare.
Bisogna andare, credo, il 2 o il 3 di gennaio e presentare la domanda lì.
Vale.
Cioè non dopo.
Non dopo, perché sennò dopo... Difatti a me hanno detto, ci sono dei tempi lunghissimi.
Può darsi che adesso abbia dei tempi lunghissimi, perché probabilmente le domande... c'è stata la chiusura del lockdown, perciò ha delle domande in arretrato.
In arretrato, forse.
Però, ma io
comunque
non,
ci andrò i primi di
credo,
gennaio.
O
ci
se
andrò.
No, la stessa cosa. Io adesso sono un po' di anni che non faccio la domanda. E stessa cosa credo che sia anche a Sala Tuna a Trento. Non si può più fare entro giugno, perché il limite era alla fine di giugno, credo anche quella bisogna farla subito a gennaio. E va a scattare però per l'anno dopo,
sì, sicuramente.
Cioè, sono cose lunghe che però ti permettono di anche se per esempio imbastisci una retrospettiva devi andare a recuperare dei quadri,
recuperare lavori vecchi,
vai,
sì.
E, però potrebbe essere
una cosa interessante
per conto mio, anche perché per esempio a me è capitato ultimamente che ho fatto delle piccole retrospettive, andare a recuperare dei quadri vecchi così è arricchente veramente e è uno stimolo per andare avanti, ma vedendo le tue opere vecchie,
sì, anche perché vedi probabilmente i, tra virgolette, i difetti che allora non vedevi, adesso li vedi,
sì, però vedi delle immagini, vedi delle forme che adesso le puoi elaborare con l'esperienza sicuramente in modo diverso.
Sì, sicuramente. Ottimo consiglio. I primi di gennaio andrò.
Ma comunque vai a sentire in biblioteca, ma credo che mi pare che deve essere subito il 2 o il 3 di gennaio.
Di gennaio, appena.
E va a scattare al 2023.
E 23, sì, perché andiamo nel 22, hai ragione.
Fai domanda nel 22 per il 23.
Proverò, ottimo consiglio. Guarda, ci avevo pensato, poi mi ha detto, ma te vai lì, te. Vabbè, non
farò. No, anche perché comunque, meno male, Sala Meyer è bello spazio, fra l'altro è anche abbastanza impegnativo perché non è piccolo.
Non è piccola.
Però se tu imposti una piccola retrospettiva, io penso che sicuramente opere ci stanno. E
sì, ci stanno opere e lo spazio, perché quando sono un po' troppo, sì. Quando lo spazio è piccolo, ammucchiare non va bene, insomma, a mio avviso, mentre nello spazio
puoi richiamare Cossali, che ti conosce, che finché
certo,
anche anche lui non è giovincello, perché
ormai,
purtroppo
esatto, anche lui
anche perché
sue...
comunque Per conto mio, qua da noi, gli ultimi anni, non è facile riuscire a fare qualcosa perché ormai non c'è più niente.
Difatti, il Trentino è un po'.
Siamo fuori da certe logiche che trovi sicuramente a Verona. Qua a 100 chilometri, però.
Nel 2000, aspetta, ho fatto a Verona, alla Galleria La Spiga, mi pare. Ho fatto qualcosa.
Sì,
dovrei andare a rivedere tutte le.
Una galleria storica.
Comunque,
sicuramente potrebbe essere una cosa interessante. Come dico, mettere insieme i pezzi di diversi
di
anni
diversi
e
anni.
Avere un po' una visione, se poi riesce anche con qualche piccolo sponsor così a fare un catalogo, non sarebbe
male.
E mettere insieme anche tutta un po' la biografia. Ecco, io su ste cose, per me, che avevo fatto.
Ma sai che io sono disordinatissima sul discorso della biografia. Ho roba dappertutto a casa, una pila di roba, un altro contenitore. E quando vado alla ricerca di qualcosa è un casino mostruoso, non trovo niente.
Ecco, invece io, essendo che dopo il quinto anno eravamo andati a Milano, che c'era Marcello Pola, Fronda, Bonomi
e
Finadri, che volevamo laurearci in storia dell'arte, una cosa che abbiamo capito, per esempio, almeno io ho capito, che invece tenersi le cose un po' in regola, crearsi un piccolo biografia,
un
piccolo archivio
cose.
È importante.
Guarda, io ho tanta roba anche vecchia, il problema è che devo ribaltarmi studio e casa completa per recuperare. Comunque ci sono.
No, anche perché comunque per conto mio io sta cosa qua la vedo sempre. Perché non si sa mai, uno cerca di fare l'artista, poi ognuno ha la sua storia, poi non è detto che si diventi famosi,
Ma no, ma
però,
cioè non si lavora per diventare famosi, si
però
lavora per
diciamo,
il proprio.
esatto, no, uno lo fa perché lo sente e quello che sarà
A
qua.
me rilassa personalmente, colori e mi
Sì,
rilassano.
io dico per esempio che siamo fortunati se abbiamo certi tipi di capacità espressive e anche creative, che no, non è detto che le persone hanno, perché la
Esatto.
creatività, per conto mio, non è proprio di tutti. Lato espressivo direi forse sì,
Sì,
ma il lato
ma il lato
creativo
creativo è un po'.
non è così
Non è
proprio.
così, esatto.
Perciò una bella, diciamo, mostra monografica da programmare per conto mio.
Sicuramente, Mara.
Ecco, e poi comunque io vedo che lo faccio, dopo per esempio ho la fortuna di conoscere anche tante persone fuori dal Trentino, perché anche io ho fatto diverse attività col mondo dell'Inter, Facebook, così recuperare, fare certe mostre a tema, roba del genere, è
È
importante.
importante, sì, quello sul lavorare sul
Perché
tema.
più che concorsi, direi proprio non so, partecipare, c'è una data tematica, e allora è uno stimolo anche a fare delle opere legate
Legate a un
a
tema
un tema.
particolare, sì, sicuramente.
Perché per esempio io vedo che se ho un impegno, riesco a lavorare meglio, cioè ho uno stimolo, dopo uno certe opere le fa lo stesso
Lavori
perché
lo stesso perché ti viene da
da
farlo.
farle, per una cosa
No, no, è vero.
che ti succede, perché una cosa che vedi, dipende da tante cose, però se uno ha uno stimolo perché deve partecipare a una mostra e deve affrontare quel tema, è una cosa che
Sicuramente.
ti fa brillare le idee, e uno si mette lì, prova, briga, perché poi non è detto che venga fuori subito, no? Si sa benissimo che
Certo.
anche la creatività bisogna coltivarla, bisogna
Lavorarci,
provare.
certo. Io di solito, oltre al continuare perché io mi accorgo che se qualche mese sto con la manina ferma, le prime cose perdi pur essendo tanti anni che lavoro, ma inizialmente qualcosa nella mano manca, è questione di poco e dopo vai. Mi piace molto anche sfogliare libri d'arte, vedere cose diverse, perché ti aprono la mente anche.
Ah beh, chiaro, andare a vedere, come andare a vedere la mostra, vedere un catalogo con opere di altri autori, vedere...
Esatto, ti aprono.
Chiaro, il nostro cervello è ricettivo ai colori, esatto, alle immagini, ai segni, e si mette via e poi... Certo, prima o dopo queste cose vengono fuori,
sì, esatto.
Ecco, io una cosa, per esempio, che ultimamente, ma però sento che invece tu no, faccio poco disegno, per esempio. Io ormai certe opere le penso, me le frullo in testa e poi mi metto a lavorare direttamente. E invece 10-12 anni fa ancora io dovevo fare anch'io qualche schizzo, qualche lavoro.
Ma sai perché io faccio gli schizzi? Perché magari sono in casa che lavoro a tutt'altre cose, mi passa un'idea per la testa e allora... album, carboncino e vado. Sono cose istantanee che poi rielaboro e rimetto in discussione e magari esce tutt'altra cosa. Ma devo, perché mi passa per la testa di fare qualcosa.
Ecco, invece io queste cose me le frullo in testa, me le penso... E vedo che ormai sono 10-12 anni che difficilmente faccio
tu lavori ancora spizzo. Con legno?
Io sì, io probabilmente è per quello, perché io diciamo i pezzi di legno ce li ho lì, quando vado in laboratorio me li vedo, allora mi viene in mente qualcosa, però non so cosa, ci penso, roba varia, e poi quando mi metto, allora so, lì c'è dato legno, lì ce n'è un altro, così, e non ho bisogno di costruirmi una figurazione.
No, vai avanti d'impulso.
D'impulso,
diciamo.
Sì. Però è da un po' di anni, cioè prima anch'io dovevo...
Credo che lavorando con un materiale come il legno, forse succederebbe anche a me. Ti dirò di più, che in agosto, verso la fine di agosto, siamo andati a fare un giro delle Malghe in Val dei Mocheni con mia figlia, e passando ci sono ancora il paesaggio Vaia, purtroppo, della tempesta Vaia. Beh, c'erano di quelle radici sradicate che cioè chi veniva proprio ad andare lì a vedere se, ecco, con un materiale così penso sia molto normale andare d'impulso.
Sì, difatti io mi rendo conto che il mio disegnare è andare anch'io, vado per borchi, vado per funghi, vado a farmi una gita
e trovare,
trovare il mio disegno è quello, e quello me lo porto a casa, non è detto che lo uso subito, perché io faccio un misto fra pittura e scultura,
sì.
non è scultura, non è pittura,
non è pittura,
però le mischio assieme.
Assieme,
invece tu facendo ancora una pittura, a parte il lavoro sugli smalti, che è una cosa diversa, però probabilmente c'è bisogno di fare dei disegni preparatori per trovare le forme, trovare i segni, trovare come usare lo spazio, capire quello c'è la base, quello è a destra e a sinistra, cioè sono cose che probabilmente richiedono ancora un lavoro di preparazione legato,
certo,
al disegno,
certo,
credo.
Certo. Sì, beh, sicuramente. E poi non è detto, perché delle volte mi metto, a me piace lavorare negli spazi grandi più che roba piccola, e spesso e volentieri vado di carboncino lavorando e poi fisso anche, però dopo ci rivado sopra, perché guardandolo dopo in determinate maniere e anche situazioni, perché non è detto che quello che vedi oggi lo rivedi nello stesso modo domani, me lo riguardo, me lo riprendo e quindi un, non ti dico proprio disegno, ma un...
Beh, un abbozzo.
Un abbozzo.
Un'idea.
Esatto,
perché poi non, perché,
esatto.
Anche perché... Penso che, cioè, esatto, non fai dei disegni legati proprio alla figurazione, perché tu la figurazione poi la scomponi, la scomponi, la ricomponi.
A me piace moltissimo la figura umana, però mi piace fatta in una certa maniera, quindi la lavoro diversamente.
Quando fai, preferisci fare, diciamo, una figurazione legata sulla donna o maschile? O
sulla donna.
Sulla donna anche tu.
Sì, e ti dirò, ho provato tra virgolette a farlo ancora nudi maschili, non ti dico che non ci riesco, ma non mi dà.
Allora facciamo l'ultima pausa e riprendiamo poi questo discorso. Allora riprendiamo la nostra chiacchierata con Anna e direi che gli ultimi 5 minuti potremmo cercare con le parole spiegare agli nostri ascoltatori cos'è questa tecnica a smalto? Perché è una tecnica che viene usata tuttora, credo, per fare certi monili, per fare gioielli, credo.
È usata anche in oreficeria, soprattutto al momento. Però io ho visto alcune riviste, c'è gente che le usa anche proprio dal punto di vista di lavorazioni di oggetti, tipo ciotole. Sono poco convenienti perché, come dicevamo prima, sono prodotti...
Nel mondo del design?
Del design, sì.
Ah, sì.
Sì. Ecco, sono poco, diciamo, commerciali, se vogliamo chiamarli così, perché appunto hanno un costo elevato di materiali, di lunghezza di lavorazione, ed è tutto un impianto particolare per utilizzare. Vengono usati, allora, gli smalti non sono altro che delle polveri di vetro. Ci sono varie tecniche di stesura, le possiamo usare con un setaccio come quello dello zucchero a velo della torta, per la torta, e la base di solito è sempre fatta con una setacciata di colore trasparente. Dopodiché possiamo utilizzarlo con i pennelli, però non lo utilizziamo come un pennello con un colore acrilico, stendendo. Va usato granellino per granellino di colore, quindi si fa un muretto di colore, muretto nel senso che è uno strato, millimetro, 2 millimetri, e dopodiché ogni colore che tu dai devi fare una cottura. È una cottura di pochi minuti, anzi secondi, perché spesso e volentieri parliamo di 40-50 secondi per fissare questo colore e poi riprendere con un altro colore. Da qui si capisce la lentezza e la lunghezza del lavoro per fare delle piccole cose. Ecco, io ripeto e penso a scuola di essere stata tra le prime a dare un senso pittorico, a lavorare come lavorassi con dei colori normali, con lo smalto a fuoco, usando, impastandoli anche i colori. Certo, non è che puoi impastarli tutti nello stesso modo, però sono riuscita a dare un senso di pittorico a dei lavori.
Il colore che metti a fuoco poi rimane o cambia?
No, spesso cambia. Tu usi un bianco, ti sembra bianco ed è rosso, per dirti. Lì devi stare molto attenta. Devi conoscere bene le colorazioni, non tutti i colori, ci sono quelli, non so, un blu, lo vedi che è blu e sai cosa stai usando, altri colori invece devi stare molto attenta. È una lavorazione particolarissima da farsi.
E la base?
Si può usare l'argento, ma noi a scuola usavamo il rame. Per questioni
di costi.
Di costi, ma soprattutto perché i colori dell'argento sono leggermente diversi rispetto, sempre polveri di vetro, ma leggermente diversi rispetto a quelli che si usano per il rame. La piastrina, ci sono le varie tecniche, a setaccio, il champlevé, ad alveoli. Con i filetti di rame fai il disegno sulla piastra di rame e poi riempi con i colori che vuoi. È una cosa particolare, diciamo, e con queste tecniche si usa molto nell'oreficeria per anelli, bracciali, perché appunto riempendo, facendo come la vaschettina da inserire il colore, poi diventa piatto, è una tecnica, è antichissima.
Esatto, non... quant'è che si usava, da 600, 700 o già prima?
No, già prima,
ah, sì?
È una tecnica,
sì, io non so,
vecchia
niente,
come il mondo, è una tecnica vecchia come il mondo.
Non è che già anche dal punto di vista archeologico mi pare che hanno trovato delle cose.
Infatti armate. Stavo dicendo,
ah, ecco, ah, allora adesso mi viene in mente.
Sì, ci sono delle cose proprio molto molto vecchie.
Cioè è una tecnica antica che comunque riesce ad avere ancora spazio con la modernità,
certo,
sperimentando,
certo. Sperimentando, sì.
E mettendoci dentro...
E non so se hai visto tu il a Terlago, quel capitello che c'è all'entrata di Terlago.
No, non l'ho visto.
Con i quattro santi, quando ci passi vai a vedere. Lì è stato fatto... tra virgolette, dagli alunni dell'Istituto d'Arte.
Ecco, lì una cosa che venerdì scorso abbiamo parlato anche con Gloria Zeni, una cosa che noi negli anni, primi anni 70, si parlava dal punto di vista teorico di avere rapporti verso l'esterno, così in realtà questa cosa poi l'Istituto d'Arte è stata fatta, e per conto mio è stata una cosa, credo,
sì,
molto arricchente.
Grazie ad alcuni docenti che si sono dati da fare, insomma, per avere questi rapporti.
Cioè, nel senso che noi si progettava, si riusciva a fare a laboratorio, però diciamo la fase finale difficilmente
si riusciva a fare. No, qui abbiamo fatto diversi lavori, abbiamo fatto per esempio i castelli del Trentino per il site, sempre lavorando con lo smalto, lavoro lunghissimo, infinito, perché figurati dei pannelli di 2 metri per 1 metro fatti da piastre, perché logicamente il forno non poteva contenere piastre del genere, quindi suddiviso in piastre di mezzo metro per 40 per 50, una roba del genere.
Va bene, io ti ringrazio della tua presenza.
Grazie a te dell'invito.
Se avrai bisogno di un aiuto,
facciamo un fischio.
Io ci sono, perché sai che
certo,
me
certo,
la cavo, e
certo,
se posso
certo
darti una mano mi fa
grazie,
piacere.
Grazie.
Salutiamo Vito per domani anche, che va a Roma.
A Roma.
Agli ascoltatori, a venerdì prossimo.
Caput mundi.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.